podcast di Laventa. Parole dal buio, esplorazioni a storie in mondi lontani.
Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei podcast di Laventa. Oggi presento io e sono Francesco Sauro, vicepresidente di Laventa, e sono qui con Antonio De Vivo, uno dei fondatori di Laventa, vincitore del premio Rolex Award del 1993, uno dei principali protagonisti di tutti i progetti dell'associazione. E ho deciso di farmi raccontare da Tono un po' riguardo a un progetto che è perfino precedente alla nascita dell'associazione Laventa. Io ricordo sempre questo libro, Grotte e storie dell'Asia centrale, e stava nella mia libreria fin da quando ero un ragazzino, e penso che appunto questo progetto nell'Asia centrale, in Uzbekistan, ha veramente segnato la storia della speleologia di spedizione nel mondo. Allora, Tono, vuoi raccontarci brevemente come è nato questo progetto? Come avete fatto nel 1989 un gruppo di italiani a trovarvi improvvisamente in Asia centrale, nelle montagne dell'Uzbekistan, per esplorare delle grotte in un luogo assolutamente incredibile?
Buongiorno a tutti. Tutto nasce nel 1988 a Costacciaro, nel corso di uno dei primi raduni nazionali di speleologia. Fra gli ospiti stranieri c'è anche il russo Slava Andrejchuk dell'Accademia delle Scienze, che è stato invitato per parlare, per presentare la speleologia dell'Unione Sovietica. Lui ovviamente affascina tutto con i suoi racconti di zone straordinarie, zone remote, di una speleologia totalmente lontana da quella occidentale, e Tullio, che è presente a raduno, non si fa sfuggire l'occasione e gli chiede di collaborare per l'organizzazione di un progetto comune, una spedizione italo-russa. Andrejchuk torna in patria, contatta Sasha Vishnevsky, Alexander Vishnevsky, che è una delle persone più significative della speleologia russa, è responsabile da alcuni anni del progetto di ricerca e di esplorazione in Uzbekistan, nelle catene del Baisuntal del Surkhantal. Sasha si mette in contatto con Tullio, a maggio Tullio va a Mosca per incontrare gli amici, i colleghi russi, e poi a luglio partiamo in 11. E arriviamo a Mosca, da Mosca voliamo a Dushanbe, anche qui ci sarebbe da raccontare moltissimo, comunque da Dushanbe poi veniamo caricati su un furgoncino a quattro ruote motrici che attraversa una zona desertica, arriviamo a Baisu, e da Baisu ci spostiamo ancora al paesino di Kairak, che è alla base proprio delle pareti, e lì partiamo con i due campi, uno a Baisu e uno a Surkhantal.
Delle due obiettivi principali avevate appunto la zona del Baisuntau, quindi le grandi pareti, Festivalnaya, le grotte che già stavano esplorando i russi da un po' di anni, e dall'altra parte sul Chulbayir invece questa grotta incredibile, Boy Bulok, un mito, questa grotta profondissima ma soprattutto difficilissima. Raccontaci un po' di questa grotta.
Bisogna pensare che Boy Bulok è davvero una grotta estremamente impegnativa. Giovanni l'ha descritta molto bene definendolo il meandro senza fine. Ovviamente anche quel meandro di Boy Bulok finisce, ma la sensazione è veramente quella. Si parte con una strisciando in un cunicolo molto basso, ci si muove perennemente in uno spazio veramente angusto. Il meandro è anche alto in alcuni tratti, 3, 4 metri, 5 metri, ma la larghezza non è mai superiore ai 30-40 centimetri. Quindi fondamentalmente ci si sposta sempre di fianco e spesso non si riesce neanche a cambiare fianco. In più ci si sposta con due sacchi, almeno due sacchi, che ovviamente tendono a bloccarsi, a incastrarsi sul fondo del meandro. E quindi bisogna fare una sorta di training, perché affrontare quella grotta di petto con cattiveria è assolutamente inutile, nel senso che blocca qualunque tipo di impeto. Quindi bisogna affrontarla con, direi quasi con amore, con tenerezza, con grande disponibilità mentale.
Quindi passaggio dopo passaggio, concentrandovi su ogni metro dopo metro, vi siete trovati a quelle profondità e così distanti dall'ingresso soprattutto. Quanti giorni? Qual era la sensazione di essere, anche psicologica, di essere così distanti?
Sì, praticamente il meandro è lungo 5 chilometri, ma la parte più stretta è diciamo intorno ai 2 chilometri e mezzo, 3 chilometri. Dopo 3 chilometri di meandro, con curve ogni metro e mezzo, 2 metri, si raggiunge una zona allagata, almeno 700. E qui, questo è un altro tratto molto impegnativo della cavità, perché anziché strisciare sul fianco in piedi, bisogna strisciare nell'acqua con pochi centimetri d'aria per poter respirare. E anche questo tratto è parecchio lungo, stiamo parlando di un centinaio di metri in totale. Dopo questo tratto allagato, il meandro si allarga, diventa molto più grande, molto più bello, percorso da molta più acqua, ed è dove è stato installato fondamentalmente il campo avanzato, il campo base. La sensazione è quella della distanza fisica ma anche temporale, cioè il tempo che ti serve per uscire. Fai fatica a immaginare anche il ritorno, perché ti rendi conto di essere davvero in un luogo remoto, pochi chilometri di distanza, ma in un altro pianeta, veramente un altro pianeta.
Un luogo quindi dove assolutamente non deve succedere alcun incidente.
Un soccorso in quella grotta è praticamente impossibile. Bisognerebbe disostruire ogni singolo passaggio, ogni singola curva. Una barella dentro Bobulok non passa di sicuro. E questo era un pensiero che occupava la nostra testa. In realtà cercavamo sempre di togliersi dalla testa, ma ritornava. Tornava nella testa mia, di Tullio e anche in quella degli altri compagni di spedizione. Non si potevano fare errori. Più si scende dentro la grotta, più ci si rende conto che le possibilità di recupero di salvataggio si riducono sempre di più.
2 anni dopo però succede un incidente a uno dei ragazzi russi. Come ha fatto questo speleologo a uscire da una grotta così difficile?
Sì, è davvero difficile immaginare come uno possa uscire in autonomia dopo essersi fratturato entrambe le caviglie. Ilyosha, lo speleologo di Chelyabinsk che si frattura entrambe le caviglie, scivola dalla cima di un pozzo di una ventina di metri. È da ritenersi tra l'altro molto fortunato non essersi ammazzato, e da quel punto, circa 300 metri di profondità, lui riesce a uscire in autonomia, aiutato un po' dai compagni, ma fondamentalmente strisciando e tirandosi in avanti con la forza di braccia. Noi veniamo allertati mentre siamo nell'altro campo a Baisun Tau, ci viene a prendere l'elicottero e 3 di noi, Italo, Giovanni e Ugo, il nostro medico di spedizione, vengono trasportati e ritrasportati all'ingresso di Bobulok. Quando arrivano, Ilyosha è già uscito. Gli danno le prime cure, lo bloccano, gli bloccano le caviglie, le gambe, e poi con l'elicottero lo trasportano fino a Dushanbe, dove viene operato.
2 anni dopo, appunto, voi siete di nuovo lì. Un'altra spedizione con moltissimi italiani, una spedizione internazionale insieme con gli amici russi, ci sono anche inglesi. E in questo caso però l'obiettivo è diverso. Volete trovare una grotta, diciamo, nuova, completamente nuova, sulla grandissima parete dell'Ojagurgurata. E raccontami di Ulug Beg, la incredibile grotta che si apre a quasi 3.800 metri di quota sulla parete. E come avete fatto a raggiungerla?
Allora, nel 91 abbiamo la disponibilità dell'elicottero e grazie ai numerosi voli che realizziamo sopra la parete, scopriamo questa grande frattura, quindi che diventa uno degli obiettivi della spedizione, e iniziamo la calata. stato un lavoro molto lungo. Io personalmente adoro il vuoto e le grandi verticali, ma quella è sicuramente la calata più vertiginosa che abbia mai fatto in vita mia. In pratica la frattura si trova a circa 120 metri sotto il bordo del muro, calcola che la parete è alta circa 400 metri, ma dal fondo della parete poi inizia un grande ghiaione che scende per altre centinaia di metri, molto molto inclinato. Quindi scendendo su corda la sensazione è quella proprio della vertigine assoluta, il vuoto che ti prende allo stomaco. Io inizio la calata il primo giorno convinto di arrivare, in realtà raggiungo un grande tetto sopra la frattura, molto alta sopra la frattura, ma mi trovo sempre a una ventina di metri dalla parete dove si apre la cavità, la grotta. Devo risalire e iniziare ad attrezzare la parete tetto dopo tetto, quindi cercando di stare sotto gli strapiombi. Alla fine impiego 4 giorni e circa 30 frazionamenti. È stato un lavoro molto molto impegnativo. Tra l'altro il primo giorno, prima di risalire, ovviamente io controllavo sempre l'attrezzatura e mi ritrovo con la maglia rapida dell'imbragatura completamente aperta. Stavo usando in quel momento le maglie rapide prodotte dai russi in titanio, eccezionali dal punto di vista del peso, ma dato che erano fatte in casa si aprivano facilmente, e quindi in quel momento mi sono ritrovato a dover chiudere la maglia rapida dell'imbragatura mentre c'ero sospeso sopra.
Quanti metri avevi sotto di te?
Sì, tra l'altro sotto la calata di Ulubeg sono ancora visibili i resti di un aereo che si è schiantato all'inizio degli anni 70, delle linee aeree indiane.
Che danno ti danno la scala, quindi vedete.
Esatto, ti danno esattamente la scala, e quindi questo è ancora più impressionante. Quando scendi su corda, tra l'altro, se non hai un punto d'appoggio contro la parete, inizia a girare. E quindi la tua vista passa dalla parete, che rappresenta anche un momento, un punto di sicurezza, no? Un punto amico. Poi passa nel vuoto assoluto, in questo panorama sconfinato, il vuoto, e poi torna un'altra volta sulla parete. Questo a lungo andare ti crea dei grossi problemi, sia dal punto di vista fisico, perché ti dà una forte vertigine, sia dal punto di vista psicologico. In più il tutto è aumentato, peggiorato dalla vista del relitto dell'aereo sotto la base della parete.
E anche voi lì su questa montagna, dopo aver raggiunto questa grotta e averla esplorata, tra l'altro una grotta bellissima per le sue formazioni di ghiaccio all'interno, avete rischiato di rimanere lì, perché è successo un fatto molto importante a livello internazionale finché eravate in quel campo.
Sì, stiamo parlando del golpe del 19 agosto 1991. Quella che poi è stata chiamata la banda degli otto, quindi alcuni dirigenti dell'allora Partito Comunista, tentano un colpo di Stato, cominciano a esserci i carri armati per le strade, Gorbaciov viene esautorato dai suoi poteri e quindi si blocca completamente il paese. Ilya Kormiltsev, che è il nostro traduttore, il nostro interprete, si trova in quel momento a Dushanbe, appunto per tenere i contatti fra noi ai campi alti e l'elicottero, e ci comunica dal tetto dell'hotel Tagikistan che non c'è nessuna possibilità di venirci a recuperare. È tutto bloccato, non si trova carburante, il carburante è stato sequestrato dai militari, quindi praticamente noi siamo bloccati là. Il cibo comincia a scarseggiare, anzi praticamente è finito. Lo stesso per quanto riguarda il carburante, fondamentale per i fornelli a benzina per poter fondere la neve e recuperare acqua potabile. E quindi per 3 giorni restiamo totalmente bloccati in attesa degli eventi. Poi per fortuna la situazione si risolve abbastanza velocemente, la folla scende per strada, blocca il colpo di Stato, Yeltsin, che è l'allora presidente, si oppone al colpo di Stato e la cosa tende a risolversi, insomma, a rientrare. Ilya Kormilzer riesce a organizzare un volo di ritorno con l'elicottero e quindi riusciamo a smontare il campo e tornare a casa. Ma anche questa è stata un'esperienza molto forte, anche perché l'unica voce che sentiamo, a parte quella di Elia, è una radio, un canale radio, probabilmente la BBC, che sebbene molto tenue, insomma, ci raggiunge il campo, arriva fino al campo. E quindi è stata l'unica nostra amica, diciamo, in quel periodo, in quel momento.
Con la spedizione del 91, diciamo che si chiude la prima fase di esplorazione di questi massicci dell'Asia centrale, perché poi con la caduta dell'Unione Sovietica è sempre più difficile tornare. Ma tu non sei tornato. Sei tornato un'ultima volta, anzi, in realtà non è un'ultima volta, perché poi sei tornato anche nella seconda fase, da pochi anni. Ma diciamo, negli anni 90 tu torni. Raccontaci brevemente di questa breve spedizione, nel 94 se non sbaglio.
Sì, nel 94, esatto. Nel 94 torno insieme a Paolo Pezzolato, il Fox, per proseguire le esplorazioni a Boy Bullock. L'idea dei russi è quella di aprire una galleria, di sostruire una galleria bloccata da una concrezione. Lungo la galleria c'è una forte corrente d'aria. A un certo punto però la corrente d'aria si perde, quindi io e il Fox segnaliamo la cosa agli amici russi, diciamo: guardate che qui aria non ce n'è più, non vale la pena di proseguire, ma loro insistono e quindi raggiungiamo questa zona totalmente priva di corrente d'aria. I russi iniziano il loro lavoro, c'è questa grossa stalagmite che ostruisce il passaggio, decidono di farla saltare con della miccia esplosiva. La miccia esplosiva ovviamente non esplode, ma nonostante la loro speranza, e semplicemente brucia. Inizia a prodursi un fumo acre, densissimo, che rende l'aria irrespirabile. E questo fumo inizia a invadere tutta la galleria e anche la saletta dove avevamo posto il campo. Quindi iniziamo a fuggire con un fazzoletto bagnato sulla bocca e a occhi chiusi, più o meno a tentoni, fino a che fortunatamente il fumo smette di occupare la galleria e noi riusciamo a scappare, fondamentalmente abbandonando anche il materiale al campo. Per quanto riguarda l'altra parte invece della spedizione, anche loro in questo caso non sono molto fortunati, perché tutti i sacchi, una buona parte dei sacchi che trasportano i materiali, dato l'esiguità delle dimensioni dei meandri, si sfasciano lungo il percorso e quindi anche il secondo gruppo è costretto a rientrare. Sì, non è stata una spedizione fortunata sicuramente.
Però eravate lungo la direzione giusta, perché recentemente i russi hanno proprio scoperto, insieme tra l'altro con altri speleologi della Venta, con per esempio Giuseppe Spitaleri e altri speleologi italiani, un ingresso di una nuova grotta in cima al Chulbayir, le pareti del Chulbayir, che hanno spinto ad oltre 1000 metri di profondità l'anno scorso e che pare andrà a collegarsi proprio nelle zone dove voi stavate lavorando, portando poi Bullock a superare i 2000 metri di profondità. Vediamo, stiamo attendendo di vedere i risultati della spedizione di quest'anno, sarà sicuramente molto interessante, speriamo che anche qualcuno di noi riesca a partecipare. E nel frattempo io direi di chiudere qui questo episodio, magari racconteremo la fase 2 del progetto Uzbekistan, quella che è cominciata diciamo dal 2008 in poi, quando si sono riaperte le possibilità di esplorare questa zona in un prossimo episodio. Io ti ringrazio, Tono, perché è sempre favoloso ascoltare questi racconti di questo luogo così remoto e di queste grotte che sono assolutamente diverse da tutto quello che noi abbiamo qui in Europa, e sono veramente un mondo unico che ancora è in gran parte da esplorare. Vi ringrazio per averci ascoltato, grazie Tono.
Grazie a tutti.
E vi invito a seguirci sui nostri social media e per la prossima puntata. Saluti a tutti.